Allora, continuando, no, il nostro approfondimento sul tema della gloria, una delle cose che appare evidenti, sì, ma non comprensibili immediatamente, nei racconti del Vangelo è che quando è in atto una certa visione della gloria c'è la consegna del silenzio. Il brano tipico che io vorrò un pochino commentare è quello della trasfigurazione sul Tabor. Il racconto finisce con "non dite a nessuno". La consegna del silenzio, per esempio, è tipica del Vangelo di Marco. Quando c'è un miracolo, non dite, non fate sapere. No? Cioè c'è una certa, ingiunzione attorno al silenzio, e se noi ci domandiamo perché, non è così semplice rispondere. Allora, parto con la considerazione che i nostri padri antichi fanno a proposito della grazia. Vi riporto due tesi. Una è tipica di Isacco Siro e una non è riconducibile a un autore, ma voi trovate spesso nelle fonti antiche dicendo "un santo dice", un anziano ha detto, no? Allora, la prima è quella di Isacco, dice: quando ricevi una grazia, domanda subito la seconda, perché la prima non ti porti danno. Allora il significato sarebbe: tu ricevi una grazia, non so, una contemplazione gustosa nella preghiera, non so, come un gusto particolare, non so, nel leggere la scrittura, un trasporto di generosità per i nostri, qualsiasi grazia. E dice: attenzione, perché quando viene la grazia potrebbe portare giovamento o danno. In che senso? Cioè, se di quella grazia io o mi arrogo come il merito, o se quella grazia mi fa in modo che io in qualche maniera mi erga sopra qualcuno o mi ritenga superiore a qualcuno, io sono fregato. La grazia mi ha portato danno. Allora, i padri antichi che conoscono molto bene questo movimento dell'anima dicono: quando ricevi una grazia, soprattutto le grazie che, diciamo, insistentemente hai chiesto, oppure che di per sé hanno come una natura di grandezza, chiedi subito la seconda, perché la prima non ti porti danno. La seconda, e questo si ritrova, ripeto, non so ascriverlo a un padre specifico, ma l'ho trovato diverse volte nei detti dei padri del deserto, oppure adesso il tipo che ho chiesto di il testo delle Verghetinos, no? Che raccoglie una somma di testimonianze, voi lo trovate spesso, una frase di questo genere: non ogni grazia giova. Si riportano alcuni esempi. Per esempio, tu hai un vizio, fai un peccato e tu chiedi di essere liberato, e l'anziano dice: ma sei sicuro che questo ti porti giovamento? Perché, per esempio, essere liberati da una lotta e poi farsi belli per il fatto che non c'è più la lotta, invece di portarti vicino a Dio, ti porta più lontano. Quindi la grazia di per sé deve essere interrogata a proposito del "mi porta giovamento, mi giova, mi è di vantaggio". Ecco, queste sono le due espressioni che, riferite al mistero poi della persona di Gesù, fanno comprendere perché, rispetto a una certa visione della sua gloria, come noi tranquillamente pensiamo che sia avvenuto per l'evento della trasfigurazione, c'è subito la consegna del silenzio. Nella antichità, ma antichità vuol dire al tempo di Gesù, quindi nella tradizione ebraica, si riportava una espressione particolare del libro, dunque mi pare che sia, sì, del libro del capitolo 7 del profeta Daniele, dove si parla del figlio dell'uomo ma nella sua dimensione gloriosa. È un testo che è stato molto meditato poi dai primi cristiani per comprendere il mistero della persona di Gesù. Vi leggo il al capitolo 7, il versetto 14. La profezia, quindi la visione di Daniele, si esprime così: gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Noi non abbiamo difficoltà a recepire questa immagine rispetto alla dimensione gloriosa del Signore Gesù come giudice universale. Ma la domanda è: fin tanto che il mondo c'è, vale questa immagine? Allora, proprio per il timore di suscitare un'immagine di questo genere, Gesù dà la consegna del silenzio. Nel senso che l'unico potere che Gesù si arroga e che manifesta è il potere dell'amore perdonante. Tutto il resto farebbe parte di una immaginazione nostra, almeno fin tanto che dura il mondo. A questo proposito, vi vorrei condividere una sensazione che io ho avuto visitando i monasteri della Romania. Voi sapete che ci sono parecchie chiese che sono pitturate all'esterno, no? Le pitture non sono soltanto all'interno della chiesa, ma anche sulle mura esterne. Allora, a Voronezh, che adesso non c'è, penso che ci sia una comunità ma minuscola, ma a suo tempo in genere questi grandi monasteri sono del 1500-1600, no? Diciamo l'abside esterna a parete intera presenta la scena del giudizio universale, ma è grande, se volete poi ve la faccio anche vedere, sì. è grande, no? Allora, tu arrivi prima di entrare in chiesa, no? Tu e vedi il giudizio universale. Allora, al centro c'è il Signore Gesù col trono. Da sotto il trono, ve la descrivo guardando, da sotto il trono sulla destra c'è una lingua di fuoco che si allarga fino a toccare poi nel fondo, che è la sua dimensione più larga, perché poi lì saranno gettati tutti coloro che nel giudizio saranno condannati. Ci sono vari piani dove sono presentate tutte le figure secondo i ruoli o secondo le appartenenze, no? La cosa straordinaria è che sia i credenti, sia i non credenti, sia i credenti di fede vera, allora erano gli ortodossi, sia gli eretici, latini, armeni, infatti ci sono dei benedettini, cioè si coglie e gli armeni in genere si riconoscono le persone dei copricapi, e i musulmani, no? Alcune file sono disposte a sinistra, alcune file sono disposte a destra. La cosa straordinaria è che l'immagine che la Chiesa può vedere del giudizio è un attimo prima che avvenga. Tutte le persone sono presentate con una grande nobiltà di portamento. Tutte sono nobili allo stesso modo. La Chiesa non può oltrepassare quel momento, perché quel momento, il momento del giudizio, è un segreto insindacabile di Dio. Se la Chiesa si arroga il diritto, proprio perché vuol seguire la verità del Signore, e definisce gli uomini in base a un giudizio già effettuato, tu sei bravo, tu sei cattivo, non segue più la visione del Signore. È caratteristico, perché vedere questi personaggi in comportamento nobile, quando invece negli scritti se ne dice di pesse corna, no? E gli eretici, e i latini sono così, e gli armeni sono così, e i musulmani, no? Però quando deve essere rappresentata la scena avviene un momento prima del giudizio. Allora, cosa mi fa pensare questo? Quando noi attribuiamo al Signore Gesù la potenza, ma la potenza secondo quell'immagine di Daniele, no? Lui è il dominatore universale e fa valere questo dominio, come intendiamo noi? Noi è come se dimostriamo di non conoscere più, o di non conoscere affatto, quella che è la realtà e la verità del Signore Gesù. Allora, il potere, quindi il regno, il dominio, il potere che Gesù manifesta sarà soltanto il potere, tra virgolette, no, dell'immagine pasquale, morto e risorto. Ogni altro potere è una attribuzione indebita e che ci vela il mistero stesso della persona di Gesù. La consegna del silenzio riguarda il fatto che, per quanto tu veda la gloria del Signore, e in quel caso, no, i tre apostoli che vedono questo splendore particolare, speciale, no? Della figura di Gesù, addirittura si dice non dalla sua persona, la sua veste, no? È rifulge di splendore. Il greco dice che è bianco, candido e che splende, ma uno è un aggettivo e uno è un verbo, quindi vorrebbe dire, no, che rifulge di uno splendore immenso, no? E quindi tu dici, se dovessi dare testimonianza di questo a un altro, convince anche un altro che allora il Signore Gesù è. Ma così non avviene. E Gesù dice no. Soltanto quando io sarò morto e risorto potrete parlare della visione della mia gloria. Perché la gloria è la gloria dell'amore crocifisso. E c'è una bellissima espressione di Papa Leone Magno quando dice, mi pare che c'è in una lettura dell'ufficio delle lezioni, mi pare, no? Quando dice, è più importante pregare per la pazienza che per la gloria. Perché la pazienza è legata alla nostra storia, la gloria dopo, non prima. Allora, se noi ritorniamo sulla scena della trasfigurazione, allora molti particolari ci istradano a questa visione della gloria, e non invece a rimanere come abbagliati da una gloria che però, di cui però noi non ne comprendiamo la natura, l'essenza. Beh, intanto va notato questo, no? Quando la liturgia presenta il brano della trasfigurazione, ci sono in diversi momenti dell'anno, ma non solo per la festa della trasfigurazione, anche in altri momenti. Tra l'altro mi pare che in tutte le professioni religiose solenni si lega, almeno per una certa tradizione, si lega l'evento della trasfigurazione, no? Nella tradizione, per esempio, orientale, per gli iconografi la trasfigurazione sarebbe il primo mistero che si dovrebbe scrivere, no? Si dovrebbe dipingere. Non perché tu hai già la visione, ma perché quello che tu farai sarà in funzione di ottenere la visione. Allora, la liturgia, quando presenta questo evento, lo commenta sempre con un certo salmo, cioè io ho segnato questo, ma ce ne sono anche altri salmi, il salmo 26 al versetto 8, dove si dice: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Allora, senza il desiderio di vedere il volto di Dio, il volto del Signore, questo volto non appare. Ma il desiderio di vedere il volto del Signore non è quello di vedere il volto del Signore glorioso, ma è di vedere il volto del Signore nel suo amore misericordioso per noi. Tanto che in questo senso a volte no, la versione latina, l'antica versione latina, neanche quella greca, quella latina, dà come una tonalità amorosa a questa frase, perché dice, voi non dite mai i testi in latino, no. Allora si dice: tibi dixit cor meum esquisivite faces mea, facem tuam domine requira. In latino esquisivi è proprio la ricerca amorosa di, non è semplicemente voglio vedere. In quel voglio vedere dovete sentire tutta la passione amorosa. Allora, soltanto a questo tipo di desiderio può apparire il volto del Signore nella sua gloria. E ripeto, questa gloria è la gloria dell'amore crocifisso, cioè la gloria di un amore che è perdonante nei nostri confronti. Allora, prima di entrare in quello che è il racconto dell'evento, teniamo conto di dove è collocato. Nel Vangelo di Luca, che è l'unico a dire questo, si dice dopo 8 giorni rispetto a una certa cosa. Gesù prende i discepoli e li porta sul monte per pregare. In questo momento di preghiera avviene l'evento e poi c'è la consegna del silenzio. Subito dopo si riprende quello che Gesù aveva anticipato 8 giorni prima. Non so se voi ricordate. Allora, quel 8 giorni dopo è 8 giorni dopo il primo annuncio della passione di Gesù. Gesù aveva, era come arrivato il momento di dire: posso dire ai miei discepoli quale sarà il mio destino. È un po' di tempo che mi seguono, questa cosa adesso, tra virgolette, la potrebbero comprendere. Non l'hanno compresa, ma è come se fosse una specie di confidenza che Gesù fa, ma rispetto a un percorso già avvenuto. Allora, c'è l'annuncio della passione, e subito dopo l'evento della trasfigurazione c'è il secondo annuncio della passione. Allora, quello che mi fa dire, questo evento non ha il tono esaltante di un'esperienza, ma ha il tono drammatico di un'esperienza. È quasi sempre così nel Vangelo, non c'è mai qualche cosa di esaltante. Quando i racconti, gli eventi, le esperienze sono intense, hanno un valore drammatico. Allora, non è solo il dramma che l'evento è compreso tra due annunci della passione, ma come è narrato l'evento sottolinea questa dimensione drammatica. Vi faccio dei piccoli esempi. Il testo dice E questo la notano anche, come dire, anche Matteo e Marco, che quando Gesù si trasfigura è in compagnia di Mosè ed Elia. Poi solo Luca dice la natura del colloquio che avviene tra Gesù e Mosè ed Elia, cioè che parlavano, si dice, del suo esodo. Allora intendete, se avesse voluto dire solo la morte, avrebbe denominato morte. Invece, dicendo esodo, non è solo l'esodo dalla terra agli inferi, nel senso che muore, ma l'esodo nel, come ascensione al cielo. Quindi il mistero è colto nella sua integralità. Un piccolo suggerimento. In quel momento noi non ci rendiamo più conto, ma nel racconto avviene questa cosa. In quel momento Mosè, che aveva guidato il popolo, ed Elia, che aveva richiamato la parola di Dio al popolo, comprendono finalmente che cosa loro hanno annunciato. Mosè ed Elia arrivano a, come dire, a comprendere quello che è stato il loro compito, quello che è stata la loro, diciamo, visione proprio in quel momento lì. La deduzione qual è? È che la scrittura non si può aprire se non a partire da lui. Ma non solo, a partire da lui che muore e risorge. Quindi vuol dire a partire dall'amore di Dio che in quel figlio si rivela nel massimo splendore e che si riversa sul mondo intero. Quello che nell'Antico Testamento è stato annunciato, lì si realizza. Nel linguaggio della scrittura è la promessa di Dio finalmente si compie. La gloria che intravedono i discepoli sta in questo compimento di tutto ciò che loro già conoscevano. E i discepoli conoscevano la legge, cioè conoscevano le scritture, quindi conoscevano Mosè ed Elia nel senso del loro messaggio, ma non ne conoscevano l'esito. Soltanto in quel momento lì avviene, ma loro sono capaci di cogliere questo? Non ancora. Difatti il testo dice che non riuscivano a stare svegli. Cioè non potevano sopportare la potenza di questa visione. Ma non, attenzione, non perché è straordinariamente esaltante, ma perché ha una profondità che loro non potevano ancora cogliere. La stessa cosa avverrà nel Getsemani. I tre che sono con Gesù non riescono a stare svegli. La stessa cosa. Allora, è come se, e il testo di Luca lo descrive molto bene, e i pittori di icone antichi l'hanno fatto vedere in maniera egregia, cioè loro è come se svegliandosi da questo sonno colgono per un attimo questo splendore mentre Mosè ed Elia si congedano da Gesù. Quindi quello che gli apostoli colgono, che è un attimo, ma è un attimo, come dire, come non sono dentro a quel colloquio, è finito e stanno andando via. Loro colgono quel stanno andando via. Quando i pittori di icone hanno voluto sottolineare questa dimensione drammatica, non hanno, come dire, dipinto gli apostoli così, ma rovesciati per terra, quindi scaraventati per terra, e piegandosi all'indietro, con la coda dell'occhio riescono a percepire qualcosa. È molto più realistica la descrizione delle icone che non molti trattati nostri quando si parla della trasfigurazione. La cosa più straordinaria però viene un momento dopo, vale a dire, loro hanno colto per un attimo questa luce, che li ha come abbagliati, no? E subito dopo tutto scompare, tanto che loro, alzandosi, si dice, vedono Gesù solo. Come leggere questo solo? Solo vuol dire senza la compagnia di Mosè ed Elia? Secondo me ha una dimensione molto più profonda. Vedono semplicemente Gesù, come l'hanno visto prima. Cioè quel momento è stato come una specie di introduzione nella profondità del mistero. Questo mistero è racchiuso in quella figura, in quella persona che loro hanno visto prima, vedono adesso e che accompagneranno. Non solo, ma che questo Gesù solo è quello che verrà descritto come lui da solo vivrà la passione. Per quanto i discepoli vorrebbero accompagnarlo, e il Getsemani lì si vede bene, no? A me pare che è l'unica volta che il Vangelo nota una lamentela di Gesù. Mi pare che sia l'unica volta che dico, ma come? Non mi avete neanche fatto compagnia adesso. Cioè sembra che l'umanità di Gesù si esprima con una lamentela. Gesù sapeva questo, ma la lamentela l'ha detto lo stesso, no? Allora, quella sottolineatura del solo non riguarda semplicemente, è quel Gesù, è il loro maestro, quello che hanno visto come tale, ma è che soltanto lui vivrà la passione, nel senso che nessuno l'accompagnerà. Questa dimensione non poteva essere colta dai discepoli. Se i discepoli avessero parlato, avrebbero straparlato, come in effetti viene descritto nella scena, ah che bello essere qua, no? Ma il Vangelo dice, non sottolineando, ma che bello, speriamo che duri, ma sottolineando, è fuori di testa, straparla, no? E quello dello straparla, ed è riferito a Pietro, perché 8 giorni prima era Pietro che aveva detto no, non ti succeda. Cioè aveva straparlato allora e straparla adesso. Noi non mettiamo in relazione le cose, ma le cose sono in relazione. Come Gesù aveva, noi diciamo rimproverato, ma semplicemente aveva richiamato la verità del suo essere, così richiama la verità della sua gloria davanti a Pietro che resta lì come estasiato, però come fuori di testa, non sapeva quel che diceva, no? Poi ci sono tanti commenti dei padri sul fatto che lui vuol fare tre capanne, no? Mi pare un commento di Origene che dice, ma non aveva proprio capito un tubo, come si fa a dividere la legge, i profeti e Gesù? È una realtà unica, no? Ci sono tanti commenti che poi, ma solo per indicare che Pietro straparla. Ora, la mia deduzione, no? È per questo che ho cercato, no, di commentare questo brano in rapporto alla gloria. La mia deduzione è, noi abbiamo un'idea della gloria di Dio, no? Che è molto lontana da questa gloria dell'amore crocifisso. Per cui quante volte noi in nome di un bene tagliamo le teste, facciamo valere il nostro potere. Allora noi dobbiamo ricordare che non c'è, fin tanto che dura questo mondo, non c'è altro potere se non quello di un amore crocifisso. E poi, come ultima sottolineatura, faccio presente questa cosa. È vero che l'evento della trasfigurazione è descritto come un qualcosa che tu vedi, si parla di luce e si parla, no, di Pietro che gli apostoli che si accorgono. Però il senso dell'esperienza non è dato dalla visione, ma è dato dall'ascolto, perché sentono la voce. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Quando voi prendete in mano la lettera di Pietro, mi pare che sia la seconda lettera di Pietro, e ricorda, penso circa dopo, dunque Pietro dovrebbe essere morto attorno all'anno 64, questo evento potrebbe essere attorno al 26-27, quindi quanti anni ci sono? 30-35 anni, no? Quindi se... Ah no, ma poi la lettera è scritta molto più tardi, quindi... Comunque, 40 anni dopo, no? Ricorda questo evento, non ricorda la visione, ricorda la voce. Ve lo leggo. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria. Questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Noi quando leggiamo questo brano siamo colpiti dal fatto che l'esperienza e la visione sono gli occhi. Quando l'Apostolo ricorda questa esperienza, dice che l'organo di rivelazione è l'orecchio. Ma qual è il significato? Cioè, io penso che si tratti di questo. È la voce che orienta gli sguardi, e non alla gloria di Gesù, ma a Gesù solo. Allora, quando la voce dice questo è il figlio mio prediletto, no? Il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, l'Apostolo ha davanti il suo maestro. Fino alla fine, quindi fino a che lui muore e risorge, e anche quando è risorto, gli Apostoli hanno sempre perplessità. Non credono mai fino in fondo. Allora, questo non credono mai fino in fondo è la nostra situazione abituale. Noi non crediamo mai fino in fondo. Allora, noi abbiamo bisogno delle scritture che attraverso l'orecchio guidano i nostri sguardi a colui che di quelle scritture è il compimento. Questo compimento come avviene? Avviene come amore crocifisso, cioè avviene nella manifestazione della grandezza dell'amore di Dio pieno di misericordia per noi. Se l'orecchio non guida gli occhi, noi vediamo lucciole per lanterne. E non è così difficile. Se invece gli orecchi guidano gli sguardi, allora è la risposta a quella, alla cosa del Salmo, no? Il tuo volto, Signore, io cerco. Mostrami il tuo volto. Ma questa esperienza di visione è guidata dall'ascolto. Senza l'ascolto non ci può essere visione, perché la visione sarebbe una pura immaginazione nostra. Invece, se c'è l'ascolto, l'ascolto ha fatto breccia nel nostro cuore, ha fatto emergere il vero desiderio di Dio della sua promessa, allora noi, attraverso le esperienze della vita, no? Noi veramente possiamo conoscere e riconoscere il Signore Gesù. Quando Gesù dice, no, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, certo che noi lo diciamo, ma quando uno ci pesta i piedi lo diciamo ancora? Quando uno, che so io, ci calunnia, lo diciamo ancora? Quando uno, oppure anche per una tentazione che subiamo, lo diciamo ancora? Allora vuol dire che il nostro orecchio si sta chiudendo. Noi non ascoltiamo più. Se non si ascolta, l'occhio non è vigile, non vede. Oppure stravede, cioè nel senso che vede quello che vuole. Allora, questo collegamento è molto significativo. Per me tutto il racconto praticamente si conclude con quel "e videro Gesù solo", semplicemente il loro maestro. L'invito è: la vita quotidiana non cambia. Il sole sorge sempre allo stesso modo e tramonta allo stesso modo. Non succede niente di speciale. Lo speciale sta nel fatto che in questa ordinarietà noi dobbiamo intuire la manifestazione, no? Il compimento della grande promessa di Dio, cioè la sua offerta di salvezza a noi, che non cambia gli eventi, ma trasfigura gli eventi. Vale a dire, se noi restiamo aperti con l'orecchio e con gli occhi al mistero di Dio, noi lo scopriamo continuamente presente in tutte le cose. E tutte le cose si aprono sul mistero di Dio. Se no, no. Noi saremo in attesa di qualcosa di speciale. Pensate, per esempio, all'attesa che noi abbiamo rispetto alla nostra preghiera. Non vi rode dentro, ma perché non posso trovarmi, perso nella preghiera. Perché per me la preghiera non è così attraente, no? Quante volte penso, se davvero desideriamo, queste cose non possono non passare nel cuore. Ma il Signore ascolta queste cose? No. Allora, l'invito è, in fondo sarebbe questa cosa. Con la scusa di avere la grazia che cerchiamo, perdiamo quella che abbiamo. E siamo come Pietro. Cioè, man mano che il Signore rivela il suo segreto, lui non ci crede, ha un'idea sua. E quando immagina qualcosa, sembra di aver trovato, ma straparla. Allora l'invito è: no, è proprio nella ordinarietà della vita che si compie il mistero di Dio. E nell'ordinarietà della vita vale più l'ascolto degli occhi. In senso pratico, e anche nei rapporti, non vale più l'ascolto della lingua. Perché? Perché l'ascolto ha a che fare col cuore, e col cuore nel senso che resta aperto. Invece la lingua ha a che fare col cuore, ma come orgoglio, come sono io. Invece l'ascolto non è io, ma è che mi apro, anelo a qualcosa che venga da Dio e mi riempia. Quando parlo invece sono io che... Comunque, queste sono solo, deduzioni. Per me questo brano, no? Che collego a come ho letto all'inizio, quando riceviamo una grazia, è davvero vantaggioso per noi? Sappiamo riconoscere il vantaggio della grazia? E se la grazia non è vantaggiosa, abbiamo il coraggio di: Signore, non è il momento, tientala questa cosa? Riusciamo a dire così? Siamo così liberi da poter riconoscere e dire: se non mi è di vantaggio per unirmi a te, cosa mi serve?